Bene, buonasera a tutti. Iniziamo il Consiglio Comunale del 4 giugno 2026 alle ore 18 e forse qualche minuti. E partiamo con l'appello. A lei, segretario.
Buonasera a tutti. Ariotti Angela.
Presente.
Beccaro Mattia.
Presente.
Ferragatta Alessandra. Presente. Manuela Catino.
Presente.
Bellardone Renzo. Bedon Mauro. Mangiovas Giorgia.
Assente,
ha comunicato
l'assenza, sì, per lavoro.
Carrando Massimo.
Sta arrivando.
Patu Elisa, Muni Biagio, Angelo Antonio, Caprioli Alessandro, Russo Osvaldo.
Perfetto. Bene. Primo punto all'ordine del giorno, deliberazione numero 1, lettura verbali seduta precedente.
Buonasera a tutti. E allora, sono i verbali del 1 aprile, numero 1 lettura verbali seduta precedente, numero 2 adesione alla comunità energetica rinnovabile CER AIOS promossa dall'associazione Indicazione Ovest Asia, configurazione dell'associazione comunità energetica rinnovabile Solar Valley ETS. Numero 3, ratifica deliberazione giunta comunale numero 34 dell'11 febbraio 2026 all'oggetto variazione numero 2 al bilancio di previsione 26-28, aggiornamento DUP 26-28 ai sensi degli articoli 135,4, 5 bis lettera A e dell'articolo 187,3 quater e 3 quinquies del TUEL 267-2000 giunta comunale numero 64 del 18 marzo 2026 all'oggetto variazione numero 4 al bilancio di previsione 26-28, aggiornamento DUP 26-28 ai sensi degli articoli 135,4, 5 bis lettera A e dell'articolo 187,3, 3 quater e 3 quinquies del TUEL 267-2000. Delibera numero 4, approvazione rendiconto esercizio 2025. Delibera numero 5, variazione numero 5 al bilancio di previsione 26-28, aggiornamento DUP 26-28, aggiornamento piano triennale opere pubbliche. Delibera numero 6, approvazione delle modifiche statutarie della società ATAP S.p.A. Delibera numero 7, revisione della disciplina sull'origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari. Delibera numero 8, comunicazioni sindaco e consiglieri.
Bene, qualche comunicazione? Passiamo quindi alla votazione. Per alzata di mano chi è favorevole? Sì, l'ha visto. Contrari? Astenuti? No? Perché c'eri? L'ultima volta c'eri. Ah, ok, ok. No, pensavo mancasse qualcuno di voi invece, era la volta precedente. Seconda delibera, ratifica deliberazione giunta comunale numero 99 del 6-5-2026 all'oggetto variazione numero 6 al bilancio di previsione 26-28, aggiornamento DUP 26-28, ai sensi degli articoli 175,4,5 bis lettera A e dell'articolo 187,3, 3 quater e 3 quinquies del TUEL numero 267-2000. La parola all'assessore Manuella.
Buongiorno a tutti, tutti i consiglieri. Allora, con questa prima, primo punto dell'ordine del secondo punto dell'ordine del giorno, andiamo a ratificare la variazione di bilancio della giunta comunale del 6 maggio. È stata necessaria, farla di giunta perché volevamo girare immediatamente i fondi arrivati dallo Stato per quanto riguarda il contributo delle spese di affidamento e allontanamento minori da parte delle autorità giudiziarie. Sono fondi che vanno girati al CISAS, ma passano attraverso il nostro bilancio comunale, per cui così loro se li sono utilizzati immediatamente. Dopodiché abbiamo aggiunto un po' di capitoli e voci che erano necessario aggiornare. Come sempre darò i capitoli più importanti, non andrò certamente a elencarli tutti. Allora, abbiamo aggiornato il capitolo delle spese legali che praticamente era azzerato, l'abbiamo aggiornato per 10.000 euro. Dopodiché appunto il CISES, il trasferimento al CISES che ho appena detto, il capitolo della manutenzione scuolabus per 3.000 euro, abbiamo riparato lo scuolabus. Altra cosa importante, ad esempio, abbiamo incassato 12.000 euro di un affitto, una concessione di suolo pubblico in zona PIP che abbiamo dato alla ditta Fastned per la costruzione di ricariche, costruzione di colonnine per ricariche auto elettriche. Fastned appunto ricarica veloce, sono delle ricariche che in 10 minuti ricarichi l'auto elettrica contro diciamo i soliti mezz'ora, un'ora o anche più, e verrà realizzata in zona PIP. Questo incasso di 12.000 euro sono andati poi a spalmare tutti gli altri capitoli di spesa. Altra parte importante, abbiamo utilizzato l'avanzo vincolato che avevamo per l'obiettivo Asilo Nido 2025. In bilancio avevamo questo avanzo di 132.000 euro. Con questi fondi andremo ad acquistare le attrezzature necessarie per gli arredi della nuova parte che abbiamo appunto realizzato all'asilo nido. Come detto anche in altri consigli, abbiamo 20 posti nuovi, per cui passiamo da una capienza di 37 ad una capienza di 57, è un bel salto in avanti. Non serviranno solamente per acquistare il mobilio, gli arredi, eccetera, eccetera, ma andremo ad asfaltare anche la zona diciamo vicino alla sede degli Alpini, che verrà utilizzata come parcheggio per i genitori che andranno a prendere o lasciare i bambini. Daremo una sistemata generale a tutta l'area con potature, rifacimento di recinzione, insomma, comunque verranno dedicate esclusivamente per l'asilo nido. E altra voce importante è quella della connessione internet. Noi in questa zona della città la connessione è un po', chiamiamola, ballerina, perché va e viene, c'è sempre il rischio che aspetti la routine che gira mentre hai mandato un messaggio. E diciamo, grazie anche alla nuova connessione fibra, abbiamo potuto diciamo finalmente avere una connessione che sia stabile e non dia problemi. Abbiamo sostituito anche il centralino, insomma, un rimodernamento. Questo anche grazie all'apporto tecnico del nostro consigliere comunale Elisa Battù, che ci ha messo della sua professionalità. Direi che la variazione di bilancio, ecco, è tutta qui.
Bene, chiudo. Grazie. Assessore, qualche intervento?
L'esatta ammontare del trasferimento al CISES.
Sì, il trasferimento è 23.144,96 euro. Contributo spese affidamento, allontanamento minori da parte dell'autorità giudiziaria. Sono fondi che arrivano ogni anno e che noi automaticamente trasferiamo al CISES con la prima variazione possibile, o almeno quanto prima.
In realtà sono fondi che arrivano non da tanti anni, sono fondi che arrivano da 2 anni e per fortuna, perché il costo quando ci sono degli allontanamenti di minori o ci sono delle famiglie affidatarie oppure ci sono le comunità. Le comunità sono rare, molto rare, e tante sono molto lontane da qui, perché comunque qualcuna qui c'è, però ovviamente i costi sono altissimi e loro vanno anche a cercare comunque di bilanciare un pochettino costi e distanza. Per fortuna, da 2 anni a questa parte il Ministero fa questi trasferimenti, peraltro non siamo ancora riusciti a capire, ma nemmeno loro, con che criterio, perché i comuni più grossi ricevono questi trasferimenti, ma non direttamente proporzionali alla quantità di minori residenti che vengono. Quindi facciamo sempre il confronto. Noi Livorno-Ferraris abbiamo cifre che non riusciamo mai a far ricondurre a dei numeri. Comunque sono, cioè, il CISAS, quando era arrivata la notizia 2 anni fa di questo trasferimento, era molto contento, perché comunque i soldini, che poi alla fine sono i soldi che vengono presi dalle nostre quote, che vengono impiegati appunto per mantenere i ragazzi in comunità, crescono a dismisura.
Il CISAS usufruisce anche dai contributi degli altri comuni.
È un consorzio. No, ma questi
non è il discorso solo dei 23, ma di contributi che vengono girati dagli altri comuni.
No, ma un conto è la quota pro capite che ogni comune gira al CISAS, stabilita dall'assemblea, e quella è sempre la medesima, a meno che ci siano alcuni anni si chiede di più perché ci sono dei progetti, eccetera. Poi ci sono dei trasferimenti, come questo caso, legati a un qualcosa, per cui non è che questi soldi il CISAS li può spendere per gli anziani.
No, no,
questi sono vincolati lì, ok? Quindi, cioè, per fortuna ci sono, in modo che il CISAS non debba andare a erodere il patrimonio che è derivante dalle nostre quote, esatto, perché comunque da qualche parte devono uscire.
Deve poi tagliare sui servizi. E diciamo anche che questa volta siamo riusciti a riconoscerli un po' più velocemente, per via del fatto che soffrono sempre molto per i pagamenti della regione, che tardano tantissimo, e quindi a volte hanno proprio il problema di pagare gli stipendi, ma credo un po' tutti i consorzi, credo.
Inoltre hanno comunque, essendo un ente pubblico, il vincolo di pagare le fatture, cioè loro essendo un ente pubblico hanno il vincolo di pagare le fatture entro 30 giorni. Di contro, non ricevendo il finanziamento.
Sì, c'è stato, sì. E in effetti dopo quell'incontro sono arrivati dei soldini, però sono sempre in sofferenza.
Ma se non ho capito male, penso che quello che intendeva Biagio è solo il comune di Santiago?
No, comuni, tutti
gli altri
comuni. Sì,
tutti i comuni.
Okay. Perché magari, cioè, sì, magari Stroppiana sì, dico un comune a caso,
Edesana
no, però i comuni che hanno...
E sì, poi appunto magari Livorno-Ferrari sta un carico di persone più alto del nostro e...
Eppure non è per... Hanno verificato, non c'entra... No, hanno verificato, hanno chiesto, ma non è per quello.
Non è per la comunità, è proprio per il fatto che...
Certo.
No, volevo solo aggiungere 2 considerazioni rispetto all'ampliamento dell'asilo nido, perché davvero io penso che per questa maggioranza, ma per la città, è una vittoria, nel senso che siamo riusciti a intercettare questi fondi, che non era scontato. La fortuna di avere già un nido di partenza ha aiutato moltissimo, a differenza di altri comuni con i quali ad esempio ci siamo confrontati, che non avendo una struttura di partenza non era semplice. Però vi garantisco che riuscire a fare il tutto entro il 31 marzo dal punto di vista tecnico è stata davvero una corsa enorme, tant'è che leggiamo sui giornali che un po' di difficoltà dalle altre parti ci sono, quindi giusto che riconosciamo anche agli uffici il lavoro che hanno fatto per riuscire a raggiungere questo traguardo. Esatto, infatti volevo arrivare lì nel dire che ora l'obiettivo è riuscire ad aprire il nido, la struttura, la parte nuova, tra settembre, massimo inizio ottobre, perché questo servizio lo vogliamo far sì che venga usufruito il più possibile. C'è da dire che il reperimento di materiali è sempre più complicato. Uso questo momento per dire che, ad esempio, l'altra volta abbiamo parlato della riqualificazione del Parco Jacopo Durandi. Ora, a vero o non è vero, la ditta ci ha scritto che il gioco è fermo a Hormuz. Ce l'hanno scritto, ce l'hanno firmato,
Adesso, però... Se l'hai acquistato da Temu.
Però questo proprio per dire come a volte ci sono delle difficoltà oggettive. Quando mi ha detto al telefono, ho detto, senti, scrivimelo per piacere però, perché almeno abbiamo, effettivamente c'è una parte del materiale arriva da lì. Ora, sugli arredi del nido, voglio dire questo, l'altra, non il consiglio prima, ma quello prima ancora, avevamo parlato del bando. Qui un po' di rabbia c'è, perché noi abbiamo fatto la domanda, linea permettendo, 6 minuti dall'apertura del bando. Quindi eravamo lì, abbiamo cliccato, click day, noi abbiamo cliccato, abbiamo aspettato, la sua domanda è stata arrivata dopo 6 minuti e non l'abbiamo preso. Ora, trovo un po' particolare che uno Stato utilizzi questo metodo, magari si poteva, ecco, si poteva pensare diversamente. Detto questo... sì, esatto. Però voglio dire, Paola, la dottoressa Vizia che era qui a Cianfè, non abbiamo ricevuto quei 40.000 euro, ci dispiace, e quindi abbiamo dovuto finanziarli noi. Cos'è successo se parliamo proprio degli arredi? Quel tipo di bando a sportello prevedeva un determinato tipo di arredi che erano più che altro didattici, quindi lavagne, non lavagne, giochi, propedeutica e quant'altro. Quindi abbiamo dovuto rifare il preventivo e tararlo anche su altre cose. Abbiamo quindi perso quei 20 giorni in più, per questo che speriamo che metà settembre, fine settembre, massimo, io l'obiettivo il 1 ottobre, dire apriamo finalmente questo nido. Ecco, volevo solo tenervi aggiornati un po' sulla situazione, oltre sui lavori che ha citato prima Gattino, che effettivamente quello non è un problema, i soldi in cassa li abbiamo, perché comunque dal PNRR sono arrivate buone risorse sul nido, quindi è anche giusto dirlo, e anche lì gli uffici sono stati bravi a rendicontare, a fare tutte. Esatto. Enorme, ma enorme anche perché il nostro nido ad oggi ha tariffe adeguate
che aumenteranno
un pochettino, ci hanno già detto, ma come il costo della vita, il caro vita c'è e c'è dappertutto, troveremo il modo per mitigarle, questo sicuro, anche grazie a finanziamenti. Aggiungo anche che l'istruzione è di altissima qualità, io non avrei mai sentito una mamma, una nonna o qualcuno che possa dire oggi ho avuto questo problema al nido, perché davvero parlano tutti di maestre d'eccellenza o tate, come le chiamano loro, ecco. Quindi questo penso che per la città sia più che positivo, però esatto, cioè si vede che il passaggio di consegna, di storicità, di educazione funziona. Tutto qui, volevo darvi solo questo aggiornamento.
Io sulla questione di mitigare il costo degli asili nido direi, a mio avviso, che non è neanche il caso, perché già l'INPS eroga in funzione dell'ISEE un contributo corposo. Stiamo iniziando a pagare adesso, non per colpa nostra, ma perché purtroppo le domande vengono aperte il 1° di gennaio e la direzione centrale li tiene lì per dei controlli a livello centrale, però ci sono dei contributi a fronte
sì.
di un pagamento di 327 euro, a meno che non hai un 6 altissima e prendi il minimo.
Ma poi c'è
però in linea di massima direi quei soldi, piuttosto che mitigare, visto che c'è già lo strumento, utilizziamolo molto probabilmente per fare altro. Poi
sai cosa?
Sono soldi che anche quelli ci arrivano
quasi obbligati. Sono andati in quella direzione lì.
Ve lo dico però per un discorso, perché il contributo, chiamiamolo statale, perché poi sono...
Sì, sempre tutti...
È il contributo quello comunale, non deve mai superare, perché io, altri comuni, il controllo su quello che viene erogato da parte nostra viene sempre fatto. Bestemmi un po', perché sono... quindi...
Biagio, però scusami se posso. Allora, noi diamo i fondi che arrivano dal nido, sono fondi che arrivano direttamente dallo Stato, che sono quelli che noi diamo direttamente alla famiglia per aiutare la retta. Oggi quelli che ci sono trasferimenti che non vengono dati direttamente alle famiglie, ma per abbattere i costi di gestione. Quindi...
Martì, ma non cambia di una virgola.
Lo so, però sono lì per quello.
Quel contributo che ti arriva, che tu giri alle famiglie, Deve essere praticamente nella e nella percentuale.
È un tema che ci siamo posti anche
costi.
Sì, è un tema che ci siamo posti anche perché noi.
Però c'è la scelta di poter contribuire un po' riconoscendole a chi gestisce il nido.
Quello,
sempre
è
su
io,
quello.
Eh.
Sempre
quella è un'altra
che,
cosa, io parlo delle famiglie.
Sempre
no, no,
che,
per abbattere i costi di gestione intendevo quello.
Sempre per, affinché la retta diminuisca.
È un'altra storia.
No, no, no.
Io parlo delle famiglie.
No. Non ho specificato.
Dopodiché,
specificato
sui nidi c'è da fare un ragionamento che fino a qualche anno fa non si faceva, che era quello di dire, beh, porti il bimbo al nido vuol dire che lavori in due, quindi lo puoi fare. Puoi sopportare per quei due anni quella spesa non indifferente. Adesso sta cosa è un po' scesa, un po' perché ci sono persone che giustamente una donna per non perdere il lavoro, però non avendo alle spalle, avendo nonni giovani che lavorano ancora, e c'è tutto un cambiamento. All'inizio, anni fa, i frequentatori del nido erano appunto persone che giustamente con un contributo ce la facevano. Adesso c'è molte più persone obbligate a scegliere il nido e a sobbarcarsi una spesa abbastanza alta, perché lo è. Per qualcuno è quasi, non dico come lo stipendio, ma ci arriviamo quasi. E quindi sì, anche quello, certo.
Un plus, e
certo.
Dicono, faccio un sacrificio perché credo che per mio figlio quell'esperienza di formativa faccia bene. Giusto o sbaglio che sia, esistono.
Va bene. Quindi passiamo alla votazione. Per alzata di mano, chi è favorevole? Contrari? Delibera numero 3. Ah, immediata esecutività. Bene, passiamo al punto 3. Variazione numero 7 al bilancio di previsione 26-28 e aggiornamento DUP 26-28. La parola all'assessore Manuella.
Beh, questa qui è proprio la più veloce variazione che abbiamo mai portato in consiglio comunale, ma era necessaria perché abbiamo aggiornato il capitolo del contributo del centro estivo che annualmente diamo, per cui l'abbiamo portato a 15.000 euro e già che c'eravamo abbiamo trasferito alla provincia il 50% delle violazioni del codice della strada che vengono elevate sulle strade provinciali. Perciò 15.000 euro e 972,50 di trasferimento alla provincia. Tutto qui.
Bene, qualche intervento? Quindi passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Contrari? Immediata esecutività. Delibera numero 4. Approvazione convenzione per il servizio di tesoreria periodo 26-31 per avvio procedure di gara. La parola all'assessore Manuella.
Allora, come sapete, il servizio di tesoreria attualmente viene gestito dalla Beaver Banca. È un contratto, una convenzione con scadenza 5 anni, per cui ogni 5 anni bisogna rifare la gara. E la convenzione che viene presentata è praticamente sulla stessa stregua della precedente. Poco è cambiato, se non magari abbiamo aggiunto qualche POS gratuito, eccetera, eccetera. È cambiato un po' il prezzo, purtroppo abbiamo dovuto aggiornarlo. Prima il servizio annuale ci costava 7.500 euro, adesso ci costa 9.000, però abbiamo visto che per i comuni con le nostre dimensioni sono stati assegnati, diciamo, convenzioni con un costo anche più elevato. Non avrei altro da aggiungere, cioè, potrei leggere la convenzione, ma mi sembra che...
No, grazie.
No, grazie.
Quindi, intervento? Nessuno? Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti?
No, no,
votiamo l'immediata esecutività.
No. Infatti pensavo.
Ah sì. Certo. Sì. Delibera numero 5, presa d'atto piano finanziario Tari 2026, approvazione tariffe. Abbiamo voluto fare una telefonata al presidente del COVER Gilardino perché proprio oggi c'era l'assemblea che approvava, diciamo, i vari PEF a proposito della Tari, e lui ci ha detto che è stato approvato anche il piano di Santià, quindi possiamo tranquillamente... Bene, quindi la parola all'assessore Manuella.
Allora, in pratica funziona in questa maniera. Il piano economico finanziario, PEF, prima viene proposto dal COVER ai comuni. I comuni guardano, controllano, correggono se e poi lo validano e ritorna al COVER. Il COVER, in un suo consiglio, lo approva e dopodiché può essere approvato dal Consiglio Comunale. Noi abbiamo, diciamo, velocizzato l'operazione. Sapevamo che il COVER l'avrebbe approvato oggi e non c'era motivo per non approvarlo, perché quando lo valida il Comune non ci sono, diciamo, negatività da evidenziare. Per cui però era necessario che ufficialmente venisse approvato dal COVER. Per cui questa delibera, diciamo, è arrivata in contemporanea al tutto. Col PEF, il nostro PEF è di 1.396.000 quest'anno, vale a dire circa il 2% in più dell'anno scorso. Sono stati aggiornati gli effetti inflazionistici, per cui diciamo che su una bolletta da 100 euro il contribuente si vedrà arrivare 2 euro in più. Ecco, siamo intorno a quella cifra lì. Le tariffe sono state aggiornate. Il bidone del verde è rimasto 60 euro il primo bidone e a prezzo pieno 86 il secondo bidone.
Era già aumentato l'anno scorso, 45.
Che abbiamo preso noi era 45 all'inizio del 2020.
Due anni fa.
Più 218 euro per la...
No,
lo sconto a lei.
Quindi io ho pagato quello del 2020.
Probabilmente poi c'è l'IVA.
Sarà 63 più IVA.
No, era 60, poi l'IVA mi sembra che deve essere il 4% su quello.
Può essere allora.
Sì, sì. 4 è giusto. Comunque, da DUP è 60 euro il primo bidone e 85 il secondo. Non è stato toccato. E dopodiché abbiamo fissato le scadenze della Tari 2026. La prima rata sarà il 31 luglio, la seconda rata è il 30 settembre. Durante la seconda rata si può anche versare interamente il saldo. La terza rata al 30 novembre, per cui abbiamo evitato dicembre. Ecco, questo è un altro motivo perché l'abbiamo portato velocemente in Consiglio Comunale, per evitarci di far pagare a dicembre la Tari. Tutto qui, direi, se non ci sono interventi e domande.
Sul discorso dell'aumento del 2% nulla da dire, nel senso che i costi purtroppo aumentano, gasolio e personale e quant'altro. L'unica cosa che di cui non è che è la prima volta, è un discorso nell'anomalia di gestione. E mi riferisco. Non abbiamo trovato soluzione al discorso della sostituzione dei bidoni quando praticamente ce li troviamo dopo averli svuotati e rotti. Per cui ho le...
In che senso?
Quando? Da quando?
Numero verde? I condominiali, magari lui si riferisce.
Certo, io condominiali. Parlo del condominio, io
condominiali, mica... è logico che devono essere loro a portarli. Può essere che abbiano dei tempi un po' più lunghi, però
lunghissimi,
è una cosa fattibile.
Molto lunghi.
Sai che cosa riscontro sempre nelle varie motivazioni dei condomini? È quello, la richiesta che loro fanno di avere pochi bidoni rispetto al numero dei condomini. Ma lì è proprio è partito l'appalto con un certo conteggio fatto in riduzione rispetto a quello precedente. Quindi noi avremo sempre una situazione di meno contenitori rispetto a prima. Ma purtroppo quella è una delle soluzioni che porta la raccolta porta a porta spinta, cioè per abituarti a ridurre i materiali, soprattutto l'indifferenziato, perché quando c'è un condominio e dice ma noi prima ne avevamo di più, purtroppo ne devi cercare di averne sempre meno di indifferenziato per cercare di, perché alla fine, e io credo che tutti qua concordino sul fatto che se smaltisci molto bene e se suddividi bene i materiali, l'indifferenziato è poi sempre una cosa così, un sacchetto così, sia che tu sia in tre, in quattro, non cambia se fai una suddivisione ben fatta. Dopodiché è facile vedere nel giorno della raccolta questi bidoni, questi contenitori condominiali strapieni, ma fin lì uno dice, saranno in tanti, ma i sacchi sono sempre dei sacconi. E io dico che quando non c'è una responsabilità oggettiva, poi probabilmente consigliere Russo che fa anche l'amministratore condominiale, si riscontra facilmente, perché arrivano giù persone dalle scale, li vedi, a me è capitato tantissimo, hanno dei sacchi alti così, ma dove può stare? Dopodiché dai un'occhiata nel giorno della plastica e sicuramente quando vedi tanto indifferenziato, vedi meno degli altri materiali. E quello purtroppo è un qualcosa che deve entrarci proprio nella testa.
Ma lì è saper differenziare per davvero il discorso dell'indifferenziato.
Ma è semplice, eh?
Però io posso farti un esempio.
Sì.
È successo a noi, è successo a tutti. I materiali... Le lattine,
e il metallo, il vitrocino del metallo è piccolissimo.
Sono passati, adesso te lo dico io perché poi sono andato a controllare due mesi.
Sì.
Cioè,
ma ce ne siamo accorti.
Secondo te è normale una cosa del genere?
No, è stato
due
un errore.
Mesi noi abbiamo dovuto prendere un altro bidone, metterlo dentro.
Ti do ragione,
no, ma
errore.
Io ti dico, nel senso, io parlo quando parlo di anomalie di gestione, io parlo di quello. A volte devono passare e non passano. Quindi giustamente la gente dice oggi la ritiro, la prossima volta la metto, poi c'è questa anomalia, quindi bisognerebbe molto probabilmente sensibilizzare il presidente a fare nei confronti soprattutto dei dipendenti, perché a volte proprio sono
noi,
dipendenti.
Noi logicamente non rileviamo queste cose e li chiamiamo sempre, facciamo le segnalazioni, tutte quelle dovute, ci mancherebbe, per far sì che ci siano da parte loro dei miglioramenti. Devo dire che l'errore ci può stare, quello per esempio del metallo era decisamente una cosa non da poco nei condomini, perché il singolo poi alla fine un po' s'arrangia e via. Nei condomini due mesi sono stati veramente troppi, questo è fuori di ogni
dubbio. Io l'ho dovuto smaltire passando dall'isola colonica.
Certo, sì.
Perché sennò altrimenti riempivamo.
No, quello sì.
Poi
ma criticità nel servizio ci può stare, l'importante che siano delle criticità che Insomma, certo, no, no, io direi che negli anni è molto migliorato, se vogliamo. E c'è quel fatto di un comportamento non estremamente corretto da parte di chi abita in condominio. Quello,
cioè, tra l'altro, io mi permetto di dire questo, poi il ragazzino magari può confermare, perché abitiamo nella stessa via. Sarà successo due volte in 10 anni che non sono passati a prenderlo. Tre.
A me non è mai successo.
Cioè, forse, dico forse.
Nella mia via è successo un paio di volte.
Ed
è, siamo centrali lì.
No, dico, in 10 anni può succedere. Ecco, volevo arrivare lì. Perché poi a volte leggo, faccio delle aiuto, non mi hanno raccolto la plastica, cosa mai dovrò fare?
No, ma è anche perché magari fanno un giro un po' più tardi e poi dopo 2 ore passano.
Arrivano.
Però ormai tu l'hai scritto.
Mentre sono migliorati molto sugli ingombranti. Il tempo di recupero degli ingombranti,
arrivano,
che all'inizio vi erano delle difficoltà,
subito.
Invece adesso è migliorato.
Bisognerebbe dirlo a tutto il mondo, però. La gente è...
Ma, facile cambiare il bidone, può darsi che sia migliorato, perché ad esempio il bidone del verde, mi è successo un anno e mezzo fa, chiamai il numero verde, mi dissero, te lo porto, cioè ve lo portiamo, richiamo, te lo portiamo, alla fine poi non capivo più che cosa succedeva, sono andato all'isola ecologica, noi non sappiamo niente...
No,
quello del verde, poi alla fine...
Sì, sì.
No, no, tipo quello del verde distrutto, alla fine poi...
Però, consigliere Campioni, secondo me potrebbe anche essere successo questo. Se lei si riferisce 2 anni fa circa, 2 anni e mezzo fa, potrebbe essere, inutile nasconderci, quando stava scadendo l'appalto...
No, era già questo qua nuovo. Sì, era già quello nuovo. C'è stato un ribaltamento dal call center a loro, e che se la ribaltavano uno all'altro.
Emilia Romagna.
Ma è stato all'inizio questa roba.
Sì.
Sì, sì. Certo. Così come anche i contenitori degli abiti, anche quello l'abbiamo già richiesto a questa ditta, che deve venire, portare sul territorio. Tra parentesi, con l'ultima telefonata mi hanno detto che hanno tarato, ci deve essere a Santiago, ci devono essere almeno 8 contenitori di abiti per via degli abitanti, dovrebbero essere un contenitore ogni 1000 abitanti. Però in certi piccoli comuni sono già arrivati, perché ne avevano uno o due, e da noi, nonostante le telefonate, adesso speriamo. Certo. Molti di più di Trino e Crescentino, eh? Occorre l'indifferenziato, ma è proprio l'obiettivo, è proprio quello. Loro hanno tarato quel capitolato di quel contratto, l'hanno proprio tarato a secondo di quanti abitanti vi abitano in quel condominio. E siccome loro partono dal fatto che dovrebbe esserci quel sacchettino, dovrebbero starci tutti dentro un contenitore.
Non è così.
Lo so, ma adesso dobbiamo andare avanti.
Ho capito, però dico, già dall'inizio si parlava, però alla fine della fiera, cioè, va bene questo quello che tu studi, che fa teoria, caliamoci anche nella pratica. Se la pratica si discosta tanto dalla teoria, cerchiamo un po' di...
Però io vedo che certi condomini hanno una situazione migliore. Quelli piccoli. Certo. Va bene, quindi passiamo alla votazione per approvazione. Chi si astiene? Ok. Immediata, eh sì, votiamo l'immediata esecutività. E passiamo alla delibera.
Posso dire ancora una cosa?
Certo.
Chiedo scusa, no.
Ne approfitto perché vedo Andrea, buon figlio, nel senso che siamo anche riusciti, grazie alle nuove telecamere, a multare molto di più gli abbandoni in giro, e questo devo dire che la polizia locale è molto attenta, ma in modo particolare la gente qui presente, perché se ne occupa lui nel visionare tutte queste telecamere. C'è da dire che molti di più sono stati sanzionati, ed effettivamente qualche piccolo risultato, perché poi si gioca sempre a guardie e ladri, nel rispetto dei ruoli, c'è da dire che molto abbandono che troviamo in strada non è santiatese, ma è colui che parte, viene a prendere il treno qui, lascia il sacchetto da noi, è la ditta di un comune del Vercellese che arriva e scarica tutto qui, e non è il massimo, però qualcuno in più lo stiamo prendendo, ecco.
Approfitto, l'avrei detto nelle comunicazioni, approfitto sul fatto che è arrivata appunto recentemente, proprio in questi giorni, una lettera del COVEVAR che parla a proposito degli ispettori ambientali. Eravamo fino all'anno scorso con un po' un'anomalia, nel senso che questi ispettori ambientali sono due, girano tutta la provincia, al di là esclusione della Valsesia, ed è chiaro che farli arrivare, cioè nello stesso numero di volte, di interventi a Santià piuttosto che un piccolo comune, non è che avesse tanto senso, anche perché il pagamento di questi ispettori, la quota che noi paghiamo invece è rapportata al numero degli abitanti, quindi noi arrivavamo a pagare 9.000 euro, quindi io avevo chiesto più volte al presidente Gilardino di cercare di modificare questa cosa, e finalmente con l'ultima assemblea siamo arrivati perlomeno a fare una differenza di questo tipo, e difatti il nostro costo è diventato 8.195 e abbiamo risparmiato direi un 15%, vero Gattino? Se non sbaglio dicevano così. Questo quindi, e cosa succede anche? Succede anche una cosa diversa, e anche questo molto più calibrata, nel senso che noi con il nostro numero di abitanti, e solo noi, perché Santià è il, ricordiamolo, è il comune all'interno del COVEVAR con gli abitanti, con il maggior numero di abitanti, perché Borgosesia e Vercelli non fanno parte del consorzio. Noi abbiamo dal 2026 la possibilità di avere 11 chiamate degli ispettori ambientali, e almeno quello dà supporto alla nostra polizia locale proprio per intervenire sulle criticità, speriamo. Bene, abbiamo votato tutto, anche l'immediata esecutività, e passiamo alla delibera numero 6, approvazione dello statuto dell'associazione e del regolamento di funzionamento dell'assemblea del distretto del cibo della pianura risicola vercellese, presa d'atto dell'avvenuto riconoscimento da parte della regione Piemonte e approvazione delle attività propedeutiche alla costituzione del distretto. Beh, diciamo che il titolo dice quasi tutto già di quello che si intende portare come proposta, ovvero una serie di soggetti a partire dalla provincia di Vercelli, con il comune di Vercelli, con tutti gli altri comuni che intendevano farne parte, soprattutto i borghi delle vie d'acqua, e quindi noi ci siamo, insieme con l'Università del Piemonte Orientale, insieme con ATL, con i vari organismi, diciamo Confagricoltura, Vercelli Biella, insomma Slow Food, insieme hanno promosso questo riconoscimento del distretto del cibo della pianura risicola vercellese, che sappiamo tutti ha la finalità appunto di portare avanti il sistema agroalimentare nostro, ambientale e culturale della pianura vercellese. Quindi la Regione Piemonte ha riconosciuto ufficialmente questo distretto del cibo, ne ha evidenziato nella provincia di Vercelli il soggetto referente di questo distretto. Quindi noi procediamo appunto con questo atto di oggi a approvare i relativi atti fondamentali, ovvero lo statuto e il regolamento, in modo da poterne far parte. E andiamo anche a dire che Diamo atto per ora che la presente delibera attualmente non comporta impegni di spesa diretta a carico del nostro bilancio comunale. Se ci saranno in futuro eventuali spese, saranno logicamente valutate, però ci sembrava assolutamente giusto e coerente, visto che siamo all'interno dei borghi delle vie d'acqua, fare parte anche di questo distretto del cibo. Qualche intervento? Quindi passiamo alla votazione per approvazione. Unanime. La delibera numero 7, che è l'ultima, comunicazione in sindaco e consiglieri. Beh, io partirei allora. Sì, la provincia di Vercelli, ed è arrivato proprio ieri, ci ha mandato la comunicazione rispetto alle votazioni che si terranno allora. Convocazione comizi elettorali per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale di Vercelli. Ho piacere di trasmettere qui in allegato il decreto all'oggetto con preghiera di pubblicarlo, e noi lo faremo, all'albo pretorio comunale e comunicarlo ai consiglieri comunali dandone assicurazione a questo ufficio elettorale. Faccio presente che tutti gli enti relativi al procedimento elettorale verranno tutti gli atti verranno pubblicati nella sezione del sito web istituzionale denominata Elezioni Provinciali. È vero che qui allegato, e chiedo conferma a Paola, non c'è la data, però è anche vero che più o meno la sappiamo, giusto? Cos'è? 29
giugno. Luglio.
Ah, ma c'era? Si vede qua nel 29 luglio. Ok.
Se non è registrato, direi tendenzialmente
non è una domanda, la sua.
Era un'affermazione.
Secondo me sì, perché non c'è la domanda. Io non unica, pubblico,
quindi, mentre invece diciamo che rimane qua apposta. Prossimi eventi, sabato questo ci sarà al pomeriggio la sfilata di moda, quindi la sfilata che coinvolge tutti i nostri commercianti, settore logicamente abbigliamento, perché è quello. Il giorno dopo ci sarà il mercatino olistico, concentrato nella zona del nostro Parco Durandi, perciò i viali. Parliamo anche davvero dell'avvio dei centri estivi, e che c'è quello, come si diceva prima, quello unificato collegato con la parrocchia, e ormai si sono aperte anche le iscrizioni per quanto riguarda la scuola dell'infanzia. Dopodiché, sì, altre due cose, direi tutte e due, cioè partirei con questo. Allora, parliamo di, ma molto velocemente, non vi voglio ammorbare sul fatto del sito Magliola, però siccome in questi giorni un po' è uscito sui giornali, un po' sui social, adesso Paola vi consegna un po' un malloppo che sono le ultime cose. Lì dentro troverete, beh, prima di tutto la relazione dello studio che si occupa della bonifica per conto del nuovo proprietario. E lì c'è un po' tutto, perché ci sono anche delle planimetrie che vanno un po' a percorrere tutta la fase di bonifica che è partita dal punto di vista iniziale, ovvero c'è stata la pulizia, c'è stato il livellamento del terreno, adesso si partirà con la rimozione e la bonifica dell'amianto. Ci sarà un incontro con lo Spresal, che è quel ufficio di ASL, che si dedica appunto a quel tipo di interventi, ma è anche vero che, perché ho voluto anche rendervi adotto su questa cosa, perché SOS Ambiente ci aveva recentemente mandato, e la troverete, una diffida con destinatari sia noi che la Regione, e mandando anche questa lettera un po' a tutto il mondo, compresa di nuovo la Procura, per nuovamente coinvolgerci nella responsabilità di quel famoso, di quella famosa ordinanza non ottemperata all'epoca dai liquidatori di Magliola, e via via con i vari ricorsi al TAR e al Consiglio di Stato poi siamo arrivati in quel momento in cui si trattava di dover sostituirci. La spesa sappiamo che è enorme, e in questo caso siamo stati presi circa 2 anni fa in mezzo, un po' io e un po' il sindaco Cappuccio, ritenendoci responsabili anche del fatto di non aver mandato avanti questa bonifica. Diciamo neanche assolti, perché è chiaro che non siamo andati nemmeno in giudizio, l'inchiesta si è chiusa prima non ritenendoci responsabili, non ritenendo nemmeno responsabili nemmeno i liquidatori. Dopodiché adesso occorre dire che c'è un proprietario vero, il quale ha acquistato questa proprietà comprensiva anche della bonifica, ovvero il tribunale ha dato l'obbligo alla bonifica. C'è un intestatario, un proprietario ben identificato. Mi pare abbastanza curioso nuovamente aver ricevuto quella sorta di diffide messa in mora, comprensiva anche dell'invio alla Regione. Quindi noi troverete anche la nostra risposta articolata su quanto i punti che SOS Ambiente solleva a nostro carico. E dopodiché l'ultima notizia che ho attraverso i social è che loro parlano di un progetto di bonifica che comprende esclusivamente lo stabile di Corso 2 Giugno. Ma non è così, perché voi vedrete appunto dalle planimetrie allegate che la bonifica comprende tutto. Dopodiché ci sono degli edifici che vedrete che hanno l'obbligo della rimozione, altri che avranno l'obbligo di una bonifica diversa, altri ancora avranno l'obbligo del controllo annuale. Non entro nel merito, non essendo un esperto, bisognerà poi che questo progetto venga logicamente mano a mano seguito dagli organi di vigilanza, da un'ARPA e quant'altro. Però volevo che ne foste informati. L'altra...
Fare una considerazione su questo, sindaco.
Sì?
Che secondo me questa situazione mi riporta un po' in mente anche altre situazioni che stiamo vivendo in città in questo momento, rispetto magari a cause legali che si erano prospettate, poi per fortuna non sono avvenute. Nel senso che ho la sensazione che a volte vengono fomentate anche politicamente alcune situazioni e poi fanno solo del male alla città, e perché davvero poi si crea dei contenziosi piuttosto che altro, che poi comportano un esborso da parte del comune, di conseguenza dei cittadini. Forse anche qui la politica tutta dovrebbe riuscire a fare squadra su alcune situazioni che poi, come si è visto, sono state archiviate, perché legittimamente uno ha tutto il diritto di prendere e procedere come meglio crede. Forse se tutti insieme su alcune situazioni si riesce a far quadrato, potrebbe essere positivo.
Io però vorrei, su questo aspetto, Mattia, vorrei solo dire una cosa. Gliel'avevo detto in consiglio comunale. Forse sarebbe stato più responsabile, prima di fare quell'ordinanza, di valutare bene quale poteva essere il discorso, perché quando il curatore fallimentare della Magliola non è intervenuto sulla bonifica perché non c'erano i quattrini, noi dopo 12 mesi per legge dovevamo subentrare nella bonifica di quell'area, e la bonifica di quell'area significa avere una disponibilità finanziaria di 5 milioni, perché è quello che costa.
No, non così, no.
Ci siamo quasi.
No, anche. Non è quello.
Ma guarda, però io adesso mi riservo di andare a leggere tutto quello che c'è, di vedere le piante insieme a qualcuno che ne capisce più di me. Però ti posso assicurare che non è una bonifica che deve essere fatta così.
Ma allora, tanto.
È una bonifica che dovrebbe andare anche sotto.
Allora, ma certo, ma infatti troverai che ci sono i rifiuti, c'è la bonifica delle coperture e c'è la canalizzazione. Allora, Poi possiamo trovarci al bar a dire uno lo studio non va bene, però esistono degli enti preposti. Esiste un'ARPA, esiste un ASL. Poi potremmo andare ancora avanti a come diciamo da 30 anni e sotto c'è l'amianto e sopra c'è... Dopodiché quando un'ARPA ancora recentemente dice abbiamo fatto dei saggi, siamo venuti, abbiamo controllato dove è stato fatto dei saggi interni, non c'è traccia. Ci sono stati negli anni, io credo che i più anziani ricordino, diversi procedimenti e chiamate in giudizio che hanno portato a nulla. Cioè nessuno è stato condannato di Magliola, quella è l'evidenza. Cioè sarà giusto o non sarà giusto, ma non voglio più entrare però in quel merito. Direi che se un'azienda deve potersi riaprire su quel luogo, certo che ci deve essere una bonifica. Però certo che se spacchiamo il cappello in 25, ognuno di noi potrebbe portare
ma
la
poi, Angela, se posso...
a un consulente,
esatto,
e
cioè...
dire il tutto è il contrario del tutto. Ma
sì, però...
sapete perché vi dico questo? Perché l'ordinanza e soprattutto è partita da una contestazione. Perché contestavano lo studio dei professionisti dei liquidatori? Contestavano con una relazione rispetto alla relazione di ARPA e ASL totalmente diversa, in cui si diceva sì è vero c'è l'amianto, però lo potremmo studiare in questo modo, recuperare in quest'altro. Cioè non se ne esce da quello. Poi è chiaro che la decisione finale spetta agli enti autorizzati, e gli enti autorizzati è un bel che ci siano tutti i chimici di questo mondo e gli scienziati, ma alla fine poi dobbiamo lasciare che ARPA e ASL decida su quanto viene fatto, se fatto
anche perché
con i criteri.
Sono anni che prima che venisse l'ordinanza si è rivolti all'ARPA e all'ASL senza costrutto, perché poi alla fine della fiera
ma da quando da quando ci siamo noi
no,
precedentemente.
Ma infatti è proprio questo particolare, il fatto che io non ero in amministrazione all'epoca quando è stata fatta questa scelta, che condivido totalmente, non è che ne... però qui c'è stato delle persone che hanno voluto sollevare il problema per dire occhio che lì è un problema, mentre negli anni se ne sono sempre fregati tutti, e le stesse persone che dicono aiuto, ho un problema lì, datemi una mano, alla fine vengono ancora indagate. Cioè poi possiamo mettere in discussione, come leggiamo sui social, ARPA, ASL, eccetera, ma mettere in discussione ARPA, ASL e tutti gli enti vuol dire mettere in discussione sempre poi lo Stato, quindi gira e rigira è sempre molto complicato, anche noi dire no, ARPA non è vero. Esatto. Vabbè, comunque, assicuro.
Vedremo. L'importante, ormai anche lì hanno sollecitato molto questa associazione il fatto che non partissero. Però c'è stato spiegato non solo dai tecnici e dai professionisti, ma anche dagli enti, che non si tratta di andare in un edificio attraverso cestelli e quant'altro e salire sul tetto e fare quelle operazioni che vediamo di solito fare. Lì il terreno era un terreno disastrato da anni. Hanno dovuto fare un'opera di livellatura di questo terreno. Dopodiché la grandezza è considerevole, adesso hanno messo in campo. Poi che loro abbiano tardato all'inizio, certo, ma questo è stato da noi più volte sollecitato. Loro non erano, all'inizio non sono stati davvero in grado di capire. Poi, a seguito di solleciti non da poco, finalmente hanno realizzato che dovevano iniziare da qualche parte.
Certo, cioè, stiamo vedendo la cosiddetta luce in fondo al tunnel. Speriamo.
Diciamo che ecco l'intoppo di nuovo di mettere in campo una diffida, di mandarle in procura, mentre adesso sta partendo il tutto, un po' ci si chiede, dico, ma sarà proprio il caso? Ma se proprio vuoi tirare in ballo un responsabile, fallo nei confronti di un'azienda ben specifica di cui avete i riferimenti, e io direi che più di così, vabbè. Mentre l'ultima comunicazione, purtroppo, si tratta di Sicor. Sarete informati che Sicor è uno dei 4 stabilimenti di Teva preso in considerazione sul fatto di una riduzione di personale. Si tratta, Santiami pare, di circa 22 persone. E non sono poche, anche perché dietro a queste 22 persone che loro reputano numeri, ma che invece ci sono famiglie, è un problema. Un problema che le confederazioni hanno pensato di iniziare con un percorso attraverso uno sciopero. Sciopero che hanno indetto per l'8 di giugno e hanno pensato di venire qui in piazza a fare un presidio, scegliendo la piazza, perché è chiaro che Sicor è talmente in un posto isolato che se lo facevano lì, di solito lo fanno sempre davanti allo stabilimento, ma in questo caso non avrebbe sortito nessun effetto. Quindi l'8 verranno qui in piazza, ci sarà modo. Io purtroppo in quei giorni sono via, vado via 5 giorni all'anno, ma va bene così, ci mancherebbe. Sono qui dal mattino alla sera e loro ma non è che io sia determinante, ci sarà qualcun altro che mi sostituisce.
Ecco, però sindaco, su questo è giusto anche dire che un mese e mezzo fa hai chiesto ai tre... ovviamente
incontri li abbiamo avuti
tra i confederati, esatto,
anzi ci siamo spostati noi a Vercelli,
siamo andati a trovarli per cercare un attimo di capire
parlare,
la situazione.
Guardate,
non è che
noi sappiamo benissimo che un'amministrazione non c'ha una bacchetta magica, però sappiamo anche che anzi ci sentiamo davvero di essere a dei tavoli e di avere da parte loro, da parte dei dipendenti, avere sicuramente un contatto anche con l'azienda, che l'abbiamo già sollecitato, ma anche un qualcosa, cioè essere davvero disponibili a fare i passi che si potrebbero fare da parte di un'amministrazione. Abbiamo seguito all'epoca Magliola, è stato poi quel che è stato, ma anche lì quel che si poteva fare l'abbiamo fatto, ecco. E lo dico a voi perché è chiaro che l'8, quando è lunedì, direi.
Dalle 8.30 alle 12 mi sembrano.
Sì, 8.30-12 Piazza Roma. E con questo direi che chiudiamo il Consiglio Comunale. Vi auguriamo buona serata.
Grazie, sindaco. Scusami, stai ancora registrando Paolo in questo momento?
Perché?
Sta registrando Paola? Sì, allora aspetta un attimo a chiedere voto a Muni.